Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti, siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Bentrovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Il tema che tratteremo oggi è l'obesità e nel piccolo spazio del punto di vista ci occuperemo della relazione fra assunzione di aspirina e un certo tipo di cancro del colon. Ricorre domani, sabato 10, l'Obesity Day, la giornata dedicata al sovrappeso e all'obesità. Numeri forniti da Progetto Cuore, portale dell'Istituto Superiore di Sanità, evidenziano che il 17% degli uomini e il 21% delle donne tra i 35 e i 74 anni è obeso e il 50% degli uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso. Altro fatto è che anche è aumentato di diversi centimetri il giro vita. Un punto questo a cui risponderà, insieme a tante altre domande, il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Miggiano, benvenuto.
Benvenuta, buongiorno e saluti agli ascoltatori.
Professore, possiamo iniziare dicendo che l'obesità non è uno stato estetico, ma è una vera e propria malattia?
Intanto quando si parla di obesità si parla di un sovrappeso, diciamo, considerevole, 2 o 3 chili di in più rispetto a quello che è il peso fisiologico, non sono obesità. Tuttavia quando
è sovrappeso però 2 o 3 chili?
Ma 2 o 3 chili, diciamo, può essere un lieve sovrappeso. Quando si parla di obesità si deve raggiungere almeno un aumento del 10-15% rispetto a quello che è il peso normale di una persona. Soprattutto c'è un indice che solitamente viene utilizzato, l'indice di massa corporea, che in pratica dice che l'obesità è quando questo indice supera 30 kg per metro al quadrato. Quindi effettivamente nell'ambito dell'obesità ci sono tanti gradi e sicuramente quanto più elevato il peso rispetto all'altezza, evidentemente tanto più l'obesità è grave, tant'è vero che a volte quando questo peso eccessivo è veramente enorme, si parla di obesità morbigena, però i danni da un sovrappeso medio-alto ed obesità si cominciano a vedere senza più in là nel tempo, insomma, e quindi effettivamente questa è una condizione da prevenire prima che ancora da curare.
Quindi obesità, torniamo al concetto, è una malattia?
Sì, è una malattia che purtroppo, come ha detto lei all'inizio presentando la rubrica, ha ormai dei caratteri epidemici, non è una malattia che colpisce qualcuno, basta girare per le strade in Italia ma anche fuori all'estero per rendersi conto che effettivamente è diventata quella che si chiama una vera e propria epidemia, che naturalmente deve essere affrontata a livello terapeutico quando già è insorta, però le armi a questo livello ci sono, però sono a volte non molto efficaci, perché è da modificare il comportamento alimentare delle persone e quindi è importante molto insistere sulla prevenzione a tutte le età, ma fin dall'inizio, fin dai primi anni di vita.
Professor Miggiano, un tempo erano gli americani la popolazione più portata all'aumento di peso, visto il loro tipo di alimentazione, diciamo, un po' ricco di grassi, ma ora sono coinvolti anche gli italiani, cos'è successo? Mangiano di più, mangiano male, si muovono di meno?
Sì, diciamo che c'è stato il concorso di 2 fattori, innanzitutto ci si muove di meno, si usano molto, diciamo, si usano i mezzi pubblici, la macchina, per certi aspetti ci si muove di meno, o si è più, comunque si ha un'attività più sedentaria rispetto a 25-30 anni prima. E poi effettivamente una maggiore disponibilità di cibo, soprattutto di cibo ricco di calorie, ha fatto sì che la bilancia diciamo andasse verso un bilancio positivo e quindi effettivamente è la conseguenza di 2 fattori. Da una parte si mangia di più, evidentemente si mangia di più, ma si mangia più cibi ipercalorici e quindi si mangia male e ci si muove di meno. Alla fine si ingrassa.
In Italia c'è differenza fra regione e regione?
Sì, effettivamente i vari studi epidemiologici confermano comunque un dato che in alcune regioni, soprattutto del centro, ma soprattutto sud, o anche nel nord, in alcune regioni del nord, c'è un aumento particolare del sovrappeso e dell'obesità. Diciamo che è una situazione a macchia di leopardo, e quindi effettivamente laddove delle condizioni, delle abitudini alimentari, dei comportamenti alimentari sono particolarmente, diciamo, non corretti, allora lì può insorgere questo fenomeno, che però, ripeto, riguarda tutta l'Italia, tutte le classi sociali, anche se alcune classi sono più soggette a questo aspetto e meno delle altre.
Lei prima ci ha detto i chili che in più che caratterizzano la persona sovrappeso e la persona obesa, ma c'è una differenza fra uomo e donna?
Beh, fisiologicamente delle differenze tra uomini e donne ci sono comunque. È chiaro che la quantità, la percentuale di massa grassa in una donna è sempre leggermente maggiore rispetto a quella di un uomo. Tuttavia, sia nella donna che nell'uomo, quando eccede i parametri di riferimento, allora insorge questa situazione. Diciamo che tra le due situazioni, tra gli uomini e le donne, c'è un tipo di distribuzione del grasso lievemente differente. Negli uomini solitamente questo aumento di grasso tende a porsi nella pancia, lungo nell'addome, tant'è che la circonferenza della vita è un buon parametro per segnalare e per stimare questo aumento di questo grasso cosiddetto centrale, o, diciamo, che tra l'altro è un grasso un po' più gravato da rischi dal punto di vista metabolico. Nelle donne normalmente il grasso si distribuisce in alcune zone particolari, tipo a livello gluteo femorale, anche se poi verso una certa età, verso la menopausa, anche una donna che ingrassa tende a mettere più grasso nella parte centrale e quindi ad assomigliare a quella che è il grasso tipico degli uomini. Comunque sia gli uni che gli altri, quando c'è un aumento del grasso a livello viscerale, sono soggetti a maggior rischio metabolico, ad esempio si associa a una condizione tipo il diabete, tipo la pressione alta, le malattie legate alle alterazioni dei grassi nel sangue, quindi le malattie cardiovascolari. Invece quando la distribuzione del grasso è comunque lungo i glutei, lungo i fianchi, ci sono problemi a livello del sistema venoso o comunque sempre lo scheletro è quello che ne soffre, perché comunque dovunque sia premesso il grasso pesa, tra l'altro.
Professor Miggiano, parliamo del girovita di cui accennava prima, che può sembrare un aspetto che fa sorridere, invece è proprio una sentinella dei chili in più.
Diciamo che il medico naturalmente ha a disposizione delle metodologie più raffinate, tuttavia semplicemente la circonferenza compresa con un metro della sarto della circonferenza vita ci può dare un'idea se la distribuzione del grasso è a livello soprattutto centrale. E ripeto, è importante sia quanto si ingrassa sia dove si ingrassa. Quindi è importante anche distinguere quella che viene detta un'obesità centrale da un'obesità periferica, perché poi i rischi associati possono essere diversi. Quindi effettivamente la misura della circonferenza vita, un metodo molto semplice, può dare già un'idea del tipo di distribuzione di grasso e quindi laddove è aumentata può, diciamo, imporre una maggiore rigorosità nel seguire il trattamento.
Un elemento, un aspetto importante e allarmante è l'aumento di peso dei bambini e dei ragazzi, perché?
Ma diciamo che ci sono particolari condizioni, momenti della vita di una persona in cui l'aumento del tessuto adiposo, quindi del grasso, è favorito, a parità naturalmente di un eccesso di calorie in entrata. Direi che già prima di nascere un bambino che aumenta molto nell'utero della mamma ha la probabilità che poi possa diventare obeso o sovrappeso o obeso nell'adulto maggiore. Quindi ci sono dei momenti in cui bisogna stare particolarmente attenti a che il peso sia quello fisiologico. Uno di questi è prima della nascita, un secondo momento è nei primi 3 anni di vita e un terzo momento è durante lo sviluppo, durante il periodo della pubertà. Cioè in questi momenti si realizzano delle condizioni per cui non aumenta soltanto la quantità di grasso che si deposita, ma anche il numero delle cellule di grasso che poi, diciamo, depositeranno questa stessa sostanza. Quindi è fondamentale stare attenti sempre, ma soprattutto in questi 3 momenti della vita.
Professor Miggiano, tanto per distogliere gli ascoltatori da pranzi, cene e snack abbondanti o non sani, lei ci ha detto che i danni al fisico possono essere diabete, malattie cardiovascolari o nelle donne patologie a carico degli arti inferiori, ma essere obesi è una condizione che può provocare anche malattie tumorali?
Beh, diciamo che alcuni tumori, in particolare quelli legati alla mammella e all'ovaio, comunque della sfera genitale, sono collegati in qualche modo a un aumento di peso, oppure a un tipo, anche altri tipi di alimentazione non corretta possono avere una ripercussione su alcuni ormoni del sistema enterico. Effettivamente però quelli della sfera genitale, sia nell'uomo che nella donna, sono associati al sovrappeso, di qui l'indicazione evidentemente anche a livello preventivo a non eccedere molto nel sovrappeso. Un altro aspetto che occorre anche, diciamo, ricordare è l'aspetto psicologico. Se delle alterazioni del comportamento spesso sono una spia di una alterazione psicologica o di un modo di reagire alle emozioni non corretto che si ripercuote sul cibo e sull'assunzione del cibo, tuttavia è innegabile che una persona che vada in sovrappeso e si diventi francamente obesa può avere dei problemi di relazione con i vicini e comunque con il mondo che lo circonda, e quindi determinare a sua volta delle alterazioni dal punto di vista psicologico. Quindi anche questi aspetti di natura emozionale psicologica vanno tenuti presenti, e quindi anche qui è importante evidentemente la prevenzione.
Professore, quando le diete e quando l'intervento chirurgico?
Ma diciamo che l'intervento chirurgico va fatto quando le diete o il cambiamento del sistema di vita, la terapia del di modifica del comportamento, l'attività fisica, l'insistere sull'attività fisica non ha prodotto degli effetti ragguardevoli, e comunque va a, diciamo, ci sono dei criteri che sono stabiliti dalle società scientifiche per intervenire con vari modalità quando certamente il livello di obesità è medio-alto, ci sono dei parametri ben specifici che i medici che si occupano di chirurgia bariatrica, di chirurgia dell'obesità, sanno molto bene. Diciamo che al chirurgo si ricorre quando gli altri mezzi non hanno prodotto gli effetti desiderati, tuttavia occorre dire due cose. Primo, che l'attenzione al comportamento alimentare è fondamentale anche in chi si sottopongono o verranno sottoposti ad interventi chirurgici. L'intervento chirurgico di per sé non risolve alla lunga il problema se non è accompagnato da una modifica del comportamento alimentare, quindi effettivamente è importante. Poi chiaramente alla chirurgia, che non è una chirurgia per quanto adesso è voluta, è sempre da rischi, e quindi va fatta da professionisti esperti, comunque sempre di un intervento chirurgico si tratta, e come tale va limitato a quei casi in cui c'è una stretta necessità, un'urgenza, però il paziente, le persone non devono guardare all'intervento chirurgico come alla soluzione dei loro problemi. È una parte, diciamo, l'affrontare questo problema può essere fatto, deve essere fatto da un gruppo, o comunque devono essere affrontati vari aspetti. La chirurgia o gli interventi fatti dal chirurgo possono essere importanti per un sottogruppo di persone, però da soli chiaramente non risolvono il problema.
Quali sono le diete cosiddette false?
Ma a questo livello di diete false c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tutte quelle diete strane, dai nomi altisonanti, dalle indicazioni stravaganti, sono non corrette e sono anche, diciamo, da non indicare. Una dieta corretta è una dieta che deve cercare intanto di essere soltanto ipocalorica, però non deve essere carente di minerali e di vitamine. Spesso le diete strane o le diete che vanno per la maggiore anche a livello di pubblicità sono diete che alla lunga diventano carenti. Se una persona fa una dieta del genere per qualche giorno ed è sano, probabilmente non avrà delle conseguenze, ma se sono delle diete che vengono seguite settimane dopo settimane, o se le persone sono già in condizioni, hanno altre malattie, allora è chiaro che queste diete particolari possono provocare dei danni più che curarli. Direi che comunque l'obiettivo di chi si mette a dieta è intanto di non avere dei danni biologici e questo è il primo punto, per cui bisogna rivolgersi non al fai da te ma a qualcuno che sappia indicare correttamente questo, ma soprattutto deve mirare a modificare le cause, il comportamento, perché se non si modifica quello dopo un periodo di dieta e allora tutto dopo qualche mese ritorna come prima. E non solo, ma è tutta fatica spiegata, soldi spesi, ma soprattutto la seconda volta è più difficile poi dimagrire rispetto alla prima.
Dopo quanto ci ha detto, credo che sia inutile e superfluo chiederle cosa pensa delle barrette dietetiche che sostituiscono il pasto e che pare tolgano l'appetito.
Allora, io intanto non le demonizzerei, anche se non le consiglio. Cioè, ci possono essere delle situazioni in cui può essere, diciamo, un utile modo per fare qualche spuntino, però che queste, diciamo, vengano assunte
sostituzione.
In sostituzione di quelle che può essere uno spuntino regolare fatto con della frutta, dei derivati della frutta, uno yogurt, qualcosa insomma che interrompa il digiuno a metà mattina, a metà pomeriggio, è chiaro che questa è la preferenza. Le barrette possono servire qualcosa, ma ripeto, devono, diciamo, entrare così in maniera saltuaria, non essere considerate come la soluzione al problema sovrappeso e obesità.
Professor Miggiano, che importanza ha la prima colazione?
Beh, guardi, parlando di stile di vita, di cambiamenti di stili di vita, ecco, effettivamente il non fare la prima colazione è già un partire con il piede sbagliato. La prima colazione serve a rifornire l'organismo di alcuni nutrienti di cui l'organismo ha necessità durante tutta la giornata, per cui se io non introduco qualcosa che poi può essere diverso, non è detto che debba per forza fare la classica colazione all'italiana, comunque se non interrompo il digiuno notturno nelle prime ore, poi dopo durante la giornata avrò dei problemi, alcuni almeno, a mantenere questa glicemia e quindi ad avere... hanno dei fastidi dal punto di vista, come dire, dell'attenzione, si diventa un pochino più nervosi, irascibili e poi comunque quando si arriva all'ora di pranzo probabilmente si mangia di più in fretta rispetto a quanto si sarebbe mangiato se invece avessi fatto la prima colazione. Quindi effettivamente tra gli errori alimentari che gli italiani commettono, quello di saltare la prima colazione, questo è sicuramente uno dei principali.
Quindi sconsigliato uscire con un caffè e basta. Professore, per concludere, mangiare moderatamente e in modo sano, attività
vario.
Fisica?
Sì, e mangiare soprattutto vario, perché la prima regola è mangiare con quantità morigerata, come ha detto lei, però anche mangiare vario, perché diciamo, essendo che nessun alimento è completo di questi nutrienti di cui noi abbiamo bisogno, quanto più la nostra dieta sarà monotona, tanto più corre il rischio che sia carente. Quindi la varietà degli alimenti è la prima regola, insieme evidentemente alla morigeratezza. Quindi mangiare di tutto, sia in senso qualitativo, perché diciamo, gli alimenti non si assomigliano e quindi effettivamente in questo modo si riesce ad assicurare il fabbisogno di tutti i nutrienti. Tra l'altro mangiare di tutto serve anche a diluire le eventuali tossine presenti in alcuni alimenti, quindi effettivamente va visto sia in termini positivi, arrivo di nutrienti buoni, sia diluizione o diminuzione di eventuali sostanze che possono far male, presenti comunque anche in tracce negli alimenti.
Si dice che ci si deve alzare dalla tavola ancora quando non si è sazi.
Ma, diciamo,
quando ancora abbiamo fame, in sostanza.
Sì, beh, questa è una buona regola di comportamento, perché sta a dire che effettivamente la quantità di cibo che si è introdotta non è eccessiva, anche perché poi a questo cibo assunto a pranzo dovrà seguire nel pomeriggio un mini spuntino, quindi effettivamente non c'è da rimpilzarsi letteralmente a pranzo o a cena, ma piuttosto di diluire quello di cui noi abbiamo bisogno durante tutta la giornata.
Grazie al professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie, un saluto a tutti.
Ed eccoci allo spazio del punto di vista. Uno studio dell'Università di Newcastle ha evidenziato il rapporto che esiste fra l'assunzione di aspirina e la prevenzione dell'insorgenza di tumore del colon nelle persone con una genetica predisposizione alla sindrome di Lynch. Abbiamo chiesto al professor Carlo Barone, responsabile dell'unità operativa di oncologia medica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, di spiegarci quanto questa somministrazione possa dare buoni risultati e in quali casi.
Lo studio che è stato presentato al congresso dell'ESMO di Berlino suggerisce che l'assunzione di cardiospirina, anzi di aspirina, ha una posologia piuttosto elevata di 600 mg al giorno, potrebbe essere in grado di ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon nei soggetti affetti da sindrome di Lynch. La sindrome di Lynch è una delle due malattie genetiche correlate al cancro del colon, che però è responsabile di non più del 2-3% di tutti i cancri del colon, per cui diciamo l'impatto di questo studio sulla popolazione generale è estremamente scarso, se non nullo. Inoltre bisogna tenere presente che 600 mg al giorno di aspirina sono una dose abbastanza elevata. Per fare un termine di paragone, la posologia che viene normalmente utilizzata di cardioaspirina come antiaggregante è di 100 mg e in questo studio ne è stata utilizzata una dose 6 volte maggiore. Un dato più o meno analogo è stato già pubblicato alcuni anni fa per l'altra malattia genetica correlata al cancro del colon, che è la poliposi familiare, e anche in questo studio sembrava che l'assunzione di cardioaspirina potesse ridurre il rischio che questi soggetti possano sviluppare il cancro del colon. Questo studio è stato poi successivamente un po' discusso, ma se vogliamo dar peso a entrambe queste due ricerche, l'impatto sulla popolazione generale rimane comunque piuttosto basso, perché messe insieme la poliposi familiare e la sindrome di Lynch rappresentano meno del 5% di tutti i cancri del colon, per non parlare poi dei potenziali rischi connessi a un'assunzione cronica di una dose di aspirina superiore a 100 mg al giorno.
Era il professor Carlo Barone, responsabile dell'unità operativa di oncologia medica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, su aspirina e riduzione di tumore del colon nelle persone geneticamente predisposte a sindrome di Lynch e poliposi familiare. Effetti collaterali termina qui, ma prima di salutarvi vi informo che in occasione della Giornata Mondiale della Vista, oggi e per i prossimi tre venerdì, nel Polo Nazionale per gli Ipovedenti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli ci saranno controlli oculistici gratuiti con gli specialisti dell'Istituto di Oftalmologia dell'Ateneo e dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Per prenotare la visita oculistica gratuita si può chiamare il numero verde 800 98 98 89 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti si avvale della collaborazione tecnica e scientifica del personale della Clinica Oculistica del Gemelli, diretto dal professor Emilio Balestrazzi. Ricordate, numero verde 800 98 98 89 per prenotare una visita oculistica gratuita al Gemelli. E siamo proprio in conclusione. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.